Il tentativo di dare una fondazione biblica al tema della non violenza potrebbe apparire troppo presuntuoso da parte mia. Un argomento così forte come quello della fondazione biblica della non violenza, che dobbiamo però riscoprire al più presto anche all'interno delle chiese, che ne abbiamo fatto di questi insegnamenti noi nella chiesa oggi? Dicevo, un argomento così forte non può essere ridotto ad assaggi superficiali, a parafrasi sommarie. Visto allora che la traccia assegnata mi fa riferimento a Caino, penso che non sarebbe proprio tempo perso quello di fermarsi a riflettere un poco su quella pagina emblematica della Bibbia. È il capitolo 4 della Genesi, dove si parla della irruzione della violenza nella storia della fraternità umana. E forse ci diremo che più che dissipare l'ombra di Caino, dobbiamo accoglierla. Noi della gente diciamo: non voglio manco vedere l'ombra di te. Quando uno ci sta sullo stomaco, no? Non voglio manco vedere l'ombra di te. Dissipare l'ombra di Caino potrebbe significare proprio disperderla, sotterrarla, come lui ha fatto con Abele. Invece vedremo una conclusione fortissima, ho detto, sulla quale non riflettiamo mai abbastanza. Che l'ombra di Caino dobbiamo accoglierla. Dio gli mette un segno, gli fa un tatuaggio particolare. Chiunque t'ammazzerà, ricordati che la pagherà cara. È una pagina splendida della preistoria sacra. Quindi più che disperdere l'ombra di Caino, dobbiamo accoglierla. Ciò che dobbiamo dissipare, semmai, è lo spirito di Caino, non l'ombra di Caino. Diciamo subito, mi perdoneranno coloro che sono un po' addentrati al linguaggio biblico, diciamo subito che non si tratta di un racconto storico. Lo sapete che i primi capitoli del Genesi non raccontano tanto una storia, ma di un racconto delle origini, e mi voglio spiegare. Caino e Abele, cioè, sono dei prototipi, non sono dei personaggi necessariamente esistiti. L'autore sacro, cioè, proietta alle origini ciò che si presenta come esperienza generale della vita umana. Noi occidentali, quando vogliamo renderci conto delle cause profonde di certi fenomeni, usiamo simboli spaziali. Diciamo sempre: alla radice di questo malanno c'è, oppure nel profondo di questa situazione c'è questo. Gli orientali, invece che adoperare i simboli spaziali, adoperano i simboli temporali e dicono: in principio, in questo quarto capitolo del Genesi, allora, in forma narrativa, in chiave simbolica, con personaggi prototipici collocati proprio nei tempi primordiali, si vuol dare una spiegazione dell'odio e della violenza fratricida. Perché sorge la violenza? Questa tragica esperienza, cioè, di tutta l'umanità. Vi leggo il testo, capitolo 4, quindi, del Genesi. Prima di tutto, la nascita di Caino. Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dal Signore. Allora, Eva dà alla luce il suo primo figlio. Caino significa lancia, è un nome emblematico, no? È la sua prima maternità di Eva. Ed è la prima maternità umana. Quindi non è strano il suo grido di giubilo e di vittoria. Ho acquistato un uomo dal Signore, è il grido della prima madre. Sembra il primo sorriso della prima puerpera, della prima donna che ha partorito, no? Questo riferimento al Signore è frequentissimo nelle maternità, è frequentissimo nella Bibbia. Basterebbe ricordare alcuni testi, li ho segnati anche, ma non posso indugiare. Rachele, Lia, che riferiscono sempre al Signore. Le donne sterili, per esempio, quando hanno un figlio, riferiscono sempre al Signore. Il figlio è una grazia del Signore. Ho acquistato un figlio dal Signore. Poi partorì ancora suo fratello Abele. Oh, che bello! Appare per la prima volta il nome fratello. In questo brano ricorre 7 volte la parola fratello. Chi è avvezzo agli studi della Bibbia sa bene il significato pregnante dei numeri anche, no? Il fatto che si ripeta 7 volte in questo contesto la parola fratello mette proprio in evidenza che qui si tratta del comparire della fraternità sulla faccia della terra e in contemporanea l'apparire della violenza. Ora, ho detto la nascita di Abele, il secondo figlio si chiama Ebel, che significa alito. Caino significa lancia, ho detto, Ebel significa alito, soffio, vapore, vuoto, qualcosa cioè senza consistenza. È un nome che fissa l'effimero della vita, senza discendenza e senza tempo. E il Salmo 62 dice, sì, sono un soffio i figli di Adamo, insieme sulla bilancia sono meno di un soffio. Abele significa soffio, leggerissimo, un vapore che appena compare si disperde, proprio per causa della violenza. Importantissimo comunque il comparire, dicevo, per la prima volta della parola fratello accanto al nome proprio Ebel, Abele. Vedete, il primo figlio, Caino, allarga la famiglia in senso verticale, Adamo, Eva, poi il figlio. Questo allargare la prima famiglia in senso verticale e instaura il secondo figlio invece, instaura la fraternità, allarga la famiglia in senso orizzontale. Fratello, che è un nome reciproco, diventa fratello anche Caino, acquista cioè una relazione con la nascita dell'altro. Ho detto la nascita di Caino, la nascita di Abele, la nascita di Lancia, la nascita del Soffio. Vediamo adesso la differenziazione. E qui il punto. La prima differenza è di cultura. Uno è pastore e l'altro è contadino. La seconda differenza di culto. Il culto è strettamente condizionato dalla cultura. E ogni cultura fa sorgere il culto su misura. Di qui la pluralità di altari. E questo è molto importante. L'autore sacro sembra che già veda dei segni molto preoccupanti, molto inquietanti, sul fatto che ciascuno presti la sua adorazione a Dio separatamente dall'altro. Da sottolinearlo questo fatto qui. Cioè è profonda la divisione qui. Se perfino nell'aspetto più profondo, che richiederebbe maggiore unità, c'è questa differenza. Dopo un certo tempo Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il contadino, avete visto, Caino offre frutti della terra. Il pastore offre frutti del suo gregge, tutto normale apparentemente. Eppure la diversità tra i due è così profonda che si manifesta nella peculiarità degli atti religiosi. Quindi differenza di cultura, differenza di culto e anche differenza di accettazione da parte di Dio. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Mi sembrerà paradossale, però se vedete nella Bibbia tutti i casi di fratelli, è così. Dio preferisce Abele perché è il minore, parte dagli ultimi. È un po' tanto per fare una traduzione del linguaggio contemporaneo, no? Preferisce Abele perché è il minore, come fu per Isacco nei confronti di Ismaele, come fu per Giacobbe nei confronti di Esaù. Il Signore esaudì Rebecca, che divenne incinta. Ora i due figli si urtavano nel suo seno, si scalciavano nel seno materno. Ed essa esclamò, se è così, perché questo? Andò a consultare il Signore, e il Signore le rispose, due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli dal tuo grembo si disperderanno. un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo. Questa preferenza, ho detto, del Signore verso il più piccolo è percettibile continuamente. Anche Giuseppe è il più piccolo dei fratelli, preferito a tutti i fratelli. Anche Davide, vi ricordate quando va il sacerdote dal non so come si chiamava, dice mostrami qua tutti i tuoi figli, e quello gli fa la sfilata di tutti i suoi figli, dei giganti, ragazzi, forti. Non mi piace nessuno. Ma non ne hai? Sì, ce n'ho uno, ma è pastorello, è un adolescente, sta in campagna, tornerà più tardi. Arriva Davide, bom, tutto l'olio sul suo capo. La fraternità introduce la differenziazione, questo è molto importante. È differenziazione di cultura, uno è pastore e l'altro è contadino. Differenziazione di culto, differenziazione di altare, cioè differenza nel profondo proprio. E differenza anche di accoglienza da parte di Dio. Dio che gradisce il dono di uno non gradisce con lo stesso empito di esultanza il dono dell'altro. C'è differenza. E la fraternità ha introdotto una triplice differenziazione. Ho detto di cultura, di culto e di accoglienza divina. È così. E si deve accettarla. La differenza va accettata, guardate il grosso messaggio che c'è qui, la differenza va accettata, non si discute, noi la discutiamo troppo, va accettata, non va respinta. E poi vedete, invece che esserci però convivialità delle differenze, come noi definiamo la pace, convivialità delle differenze, c'è il rifiuto della differenza da parte di Caino. Caino non accetta soprattutto l'ultima differenza, che Dio faccia queste discriminazioni, e cova rancore. Caino non accetta tale differenza, e il testo dice proprio così: Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto, ne è tanto irritato interiormente, psichicamente, che questa sofferenza si rivela anche sul volto, anche sul piano fisico. Quindi andava a testa bassa, traducono altri. Insomma, il figlio maggiore è lui o non è lui? Non può accettare questo, ha un nome più illustre di suo: vuoto, soffio, alito, vento, lancia. Lui ha un nome più glorioso, più forte del fratello, è succeduto nell'ufficio a suo padre era contadino, doveva custodire la terra e coltivare i campi, e lui è succeduto direttamente a suo padre, è nato con l'aiuto del Signore, per lui la madre ha detto ho acquistato un uomo del Signore, capite? C'è tutto questo, va letto, ho detto, tra le righe. Quindi in Caino sorge un rancore così sordo nei confronti di suo fratello, un rancore così sordo che lo sfigura perfino nella faccia, nel volto. Il Padre Eterno se ne accorge. Sono i versetti 6 e 7, guardate com'è bello, Il Signore allora disse a Caino: perché sei irritato? E perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma che paura hai? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. Ecco, Dio dimostra allora che non ha rifiutato Caino, anzi, gli dedica più attenzione che ad Abele. Ad Abele non ha mai parlato, a Caino sì. Dedica più attenzione a lui che a fratello, al soffio. Caino quindi è il primogenito veramente nella preoccupazione di Dio. Ma cos'hai? Vi ricordate anche nel Nuovo Testamento il figlio al prodigo, il padre che va al maggiore, dice figlio mio che hai? Che hai? È la stessa logica, vedete che c'è. Ora, Dio gli parla allora benevolmente, mettendolo in guardia contro il pericolo del peccato che gli fermenta nel cuore. Il peccato accovacciato alla tua porta. Caino allora non è rigettato da Dio, deve solo accettare la differenza. Non accettare la differenza significa già mettere i presupposti della violenza. Chi si vuole spiegare l'introduzione della violenza nella Bibbia deve ricorrere proprio a questa spiegazione, a questa risposta. La violenza entra perché non si accoglie la differenza. Caino disse a fratello Abele: andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Ciò che è tremendo in questo versetto della Bibbia è proprio la registrazione scarna, spoglia, della morte primordiale e violenta nella storia dell'umanità. In una parola è descritta la prima morte dell'umanità. Questa è la prima morte, una morte violenta. Ogni omicidio è sempre un fratricidio. E questo omicidio è accaduto perché non si è voluto accogliere il posto e la funzione del fratello. Allora il Signore disse a Caino: dov'è tuo fratello? Manco il nome Abele. Non domanda come ad Adamo: Adamo, dove sei? Ma dov'è tuo fratello? Il problema di Dio quindi si pone, del rapporto con Dio, si pone come problema sociale. Dov'è tuo fratello? Caino allora si scrolla di dosso questa schiacciante domanda, schiacciante come un macigno che gli pesa, che pure era una grazia che gli veniva offerta da Dio e che gli avrebbe permesso di rispondere confessando, no? Ho detto, si scrolla di dosso questa domanda e replica con una bugia e con una insolente spiritosaggine. Dice: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello, dunque la bugia non lo so. E poi, sono forse il guardiano di mio fratello, perché ho detto una spiritosaggine? Perché nel testo ebraico, proprio la traduzione sarebbe: tocca a me, contadino, custodire il pastore. Il pastore è lui, lui deve custodire, io sono contadino. Non ti sono piaciuti i grassi degli animali? Che sono io il pastore? Tocca a me, contadino, custodire il pastore. Che sono forse io il guardiano di mio fratello? La cosa più grave in questa risposta, ho detto una bugia, una spiritosaggine, la cosa più grave non è la bugia, non lo so. L'avremmo detta pure no. No, colti in errore, quante volte, no? Diciamo pure no alle bugie. Non è qui la gravità. Non è la menzogna, è più grave, è la rinuncia formale ad essere custode del fratello. Sono forse io il custode di mio fratello. Allora, riprese Dio: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. È il versetto 10. E Caino allora apprende qualcosa che non aveva avuto tempo di capire prima. Non l'aveva capita prima. Il cadavere è stato sotterrato, lui l'ha sotterrato. Egli ha gettato terra sopra per coprire la prova del delitto. Ma il sangue dell'ucciso ha levato un grido di lamento che ha raggiunto subito il trono di Dio. E ci sono delle affermazioni di una incredibile potenza. Il sangue e la vita appartengono unicamente a Dio. Quando uccide, l'uomo attenta al diritto di proprietà di Dio. Distruggere la vita va molto al di là della competenza umana. Non puoi farlo tu. Il sangue versato non si lascia coprire di terra, ma grida verso il cielo e porta il suo lamento davanti al Signore della vita. In questa frase l'oscuro sentimento di primordiale, di orrore davanti al sangue versato è meravigliosamente unito con la fede più matura in Dio, quale custode e vindice di ogni esistenza. Lui solo è custode dell'esistenza umana e vindice dell'esistenza umana. Ecco allora la sentenza, una sentenza che si sviluppa in tre clausole, ve le leggo. Ora sii maledetto da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Guardate com'è forte, intanto è una vendetta ecologica e io voglio sottolineare il rapporto strettissimo. Noi abbiamo sempre parlato di pace, da molto tempo. L'abbinamento della pace con la giustizia non è che risalga a molti secoli addietro nella coscienza della Chiesa, no? Qualche decennio fa, quando abbiamo scoperto quel masso erratico, opus justitia, la pace è frutto della giustizia. Ma recentissimo, si può dire di questi anni ultimi, è l'abbinamento della pace, la giustizia e la salvaguardia del creato, cioè il problema ecologico. È una vendetta ecologica. Sì, maledetto da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Vedete, Caino, cioè, ha compiuto una semina, lui contadino, ha compiuto una semina fatale. E la terra adesso lo maledice, la terra maledice Caino. La punizione per Caino è più terribile di quella toccata ad Adamo. Qui è il suolo che maledice l'uomo. È accaduto cioè qualcosa di irreparabile, qualcosa che l'uomo antico sentiva come orrendo. La terra aveva bevuto il sangue fraterno. Caino, l'agricoltore, ha seminato una semenza fatale, il sangue del fratello. Quando lavorerà il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Cioè, la terra, nella concezione primordiale, nasconde una forza che il contadino è chiamato a sollecitare, a evocare, a far sprigionare. Ora la terra, violentata, profanata, si chiude e rifiuta la sua forza. Interessante notare, ho detto, la connessione registrata proprio fin dai primordi dell'umanità tra i temi della violenza e i temi del sovvertimento ecologico. Quando parliamo di ecologia, facciamo le nostre riflessioni sull'ecologia, bisognerà necessariamente fare riferimento a questo testo. E poi la terza cosa, no, di questa sentenza, ramingo e fuggiasco sarai sulla terra, errante quindi, vagabondo, come un uccello senza nido. Ecco, questa è la condanna che... Allora, adesso Caino prende coscienza, ho detto, di quello che ha fatto. Dio buono. Caino prorompe in un urlo di terrore. Il versetto 13, è troppo grande la mia vergogna per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. C'è un versetto del libro dei Proverbi che dice così: il malvagio fugge anche se non lo inseguono. Sembrano i proverbi delle nostre nonne, no? Il cattivo, il malvagio fugge anche se non lo insegue nessuno. Caino si sente reo di morte. Se Dio non esegue ora la sua sentenza, la eseguirà allora un essere umano, ecco la paura sua, la eseguirà un essere umano. È un castigo insopportabile per Caino, duro quanto la morte, anzi più della morte. Dammela tu, Dio, la morte. Adesso perché ho paura, chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Ed ecco, detto l'ultima scena, Dio protettore supremo. Per me il momento culminante è questo. Ma il Signore gli disse: però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Vedete, il racconto qui ci stupisce davvero, perché non si chiude con la scena del fratricida giudicato, con la sentenza ormai capitale, tutto sommato, del Signore. L'ultima parola non è di Caino, ma di Dio, che ora pone la vita fallita di Caino sotto la sua rigida difesa. La tua è una vita fallimentare, hai bucato, però io questa vita tua la metto sotto la mia difesa. Anche questa vita è ancora proprietà di Dio. Tante volte parliamo, io non so se le logiche della legittima difesa di cui si discute in teologia, morale, reggono di fronte, ma perlomeno sono messe in crisi. Anche questa vita fallita è proprietà di Dio e non viene da Lui abbandonata. Nessuno può uccidere. Non si rimedia ad una morte aggiungendo altre morti. Dio riserva a sé il diritto alla vita. Fortissimo questo, il diritto alla vita. Ho detto, le logiche della guerra giusta, guerra ingiusta, le logiche della difesa armata, le logiche del... per noi credenti perlomeno subiscono un forte scossone. Possiamo trovare senz'altro delle giustificazioni, addomesticando, addolcendo, interpretando. A me interessa dire, interessa mettere in crisi la vostra coscienza, perché questo testo mi sembra veramente molto molto forte. Io potrei fermarmi qui, faccio soltanto un appendice, perché il testo continua con una decina di versetti ancora, la discendenza di Caino. Ve li leggo per un motivo semplicissimo, perché si parla della terrificante escalation proprio della violenza che esplode nel cosiddetto canto di Lamech. Ade Zilla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Terribile. Si distraevano le consorti. Ho ucciso, sentite, questo è il canto, ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio libido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. L'autore vuole qui evidenziare lo spirito di selvaggia implacabilità che dilacera sempre più profondamente la comunità umana. Lamech non si accontenta della protezione divina accordata al suo capostipite Caino. Egli avoca a sé l'esercizio della rappresaglia. Tocca a me, mi vendico io. Avoca a sé l'esercizio della rappresaglia e si vendica senza misura. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 70 volte 7. C'è un ritornello di una canzone della Corsica che dice: 12 anime sono ancora troppo poche per vendicare lo stivale del caduto. Lo stivale? Si tratta quindi dello sviluppo, qui lo sviluppo del peccato, detto l'escalation della violenza, e quindi man mano di una sempre più profonda distruzione degli originari ordinamenti di vita. Quindi dopo la caduta di Adamo ed Eva e il fratricidio, ora l'uomo pretende l'esercizio della vendetta che Dio invece aveva riservato a sé. Dio padrone della vita. Essa diventa smisurata e l'uomo se ne vanta, sembra un canto di una protervia unica, no? E quindi è il dilagare proprio dello spirito di brutalità, di violenza, di fronte al quale ciò che fece Caino impallidisce. Gesù ha volutamente ricalcato proprio questo testo quando ha pronunciato quella sua sentenza di perdono. Vi ricordate a Pietro: quante volte devo perdonare? 7 volte? Come Caino? Non 7 volte, ma 70 volte 7. C'è tutto altro che non è lecito, non è lecito. Devi perdonare invece 70 volte 7. Ecco. Non ho voluto farvi un discorso sulla fondazione biblica, ho detto, della violenza, della non violenza, anzi della non violenza. Ho solo voluto farvi percepire come il brivido biblico contro la violenza pervade le pagine della preistoria, laddove si densificano, ho detto, i temi fondamentali proprio del vivere umano. È molto importante che questo stia nelle pagine della preistoria biblica. Sapete che i primi 12 capitoli del Genesi vengono chiamati così, no? La preistoria biblica. E se avessimo tempo potremmo sottolineare proprio antropomorfizzando il dolore di Dio alla vista della crescente violenza sulla terra. Quante volte c'è scritto, tutti quanti voi avete letto gli episodi biblici dell'alluvione, come si chiama, del diluvio. La terra, un versetto del Genesi 6:11 e 6:13, sentite, la terra era corrotta e piena di violenza. Per causa degli uomini la terra era piena di violenza. Poi Dio nel Genesi sempre dice: domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Capite? Ho detto, io non continuo avanti, per me a questo punto sarebbe anche molto facile sottoporre ad analisi critica un po' certe nostre risposte tradizionali che abbiamo date, ho detto sulla difesa, sulla la giustificazione della violenza, della forza armata, eccetera. Però guardate che qui sono seriamente minacciate queste nostre costruzioni anche ben solide su cui abbiamo sorretto anche tante nostre impostazioni morali. Tu non ucciderai, Esodo 20:13, tu non ucciderai, è un comando, una formula categorica, senza repliche, senza eccezioni. Tu non ucciderai. Chiaramente il discorso sulla non violenza attiva trova poi il suo vertice nel discorso della montagna e sul vertice del Golgota, dove Cristo, agnello mansueto, viene condotto a...